Che cosa è successo sui giornali è presto detto, ragazzi, parliamoci chiaro, oggi si va a votare e inizia alle 3 la possibilità di votare e tutti se la fanno un po' sotto perché temono che ci siano pochissima affluenza al voto e devo dire che c'è un appello un po' di tutti quanti a votare, Romano Prodi, giornali di destra, giornali di sinistra, perché l'altra cosa straordinaria, e che ve lo dico con grande franchezza, io ho parlato con tutti i leader politici ovviamente in queste elezioni e alla fine mi sembra così incredibile, aspettate che questo lo metto un pochino più, eccolo, vediamo se così funziona, che sono tutti preoccupati, leader politici di qualsiasi parte, che si vada poco a votare. E siccome i leader politici non è che siano affascinati dal vostro voto, cioè nel senso che non è che il loro tema è vogliamo un paese democratico, i voti nel 70%, qua rischia di votare il 50%, ogni leader politico, qua mi chiedono, è arrivato il coglione, eccolo qua, parlaci dei fascisti amici di Lollobrigida, Pietro Tinchi, come se non ne potessi parlare, perché no, io ho paura di parlare, sono un po' come loro, no? Che non parlano di loro amichetti. Allora, per esempio della Salis, cosa di cui parleremo anche noi, però il punto fondamentale è che il senso è ogni partito politico è infelice a modo suo se ci fosse l'astensione e vi faccio capire il ragionamento, però porca di quella puttana io mi voglio mettere, vorrei riuscire a capire se non si sposta questa cosa, vediamo se rimane un po' fissa, metto anche questo che sono i miei, vedete le mie, il mio microfono e dai, allora. Oddio, oddio, Dio santo, qua cade tutto, sta a fa un casino che la metà basta. E, allora, i grandi partiti sono preoccupati se non si va a votare perché dicono che anche loro ne soffriranno, però i piccoli partiti lo sono ancora di più perché dicono che se non si va a votare loro non arrivano al 4%. E allora c'è qualcosa che non funziona perché se loro non arrivano al 4% si liberano tre partiti al 4% che sono mal contati 12 seggi su 76 italiani, quei 12 seggi che non vanno ai partiti piccoli vanno ai partiti grandi. Quindi l'astensione, se dovesse favorire i partiti piccoli, vorrebbe dire che danneggerebbe soprattutto quelli grandi. Insomma, è un gran casino. La verità è che noi domenica sera vi daremo tutti quanti i dati in diretta a Quarta Repubblica, perché ci sarà uno speciale di Quarta Repubblica, e che oltre, questa è una piccola comunicazione di servizio, oltre alle elezioni europee fondamentali, perché l'Europa decide tutte le politiche green, e difatti oggi è il titolo centrale del giornale Casa e Ambiente, ci sono anche le elezioni amministrative, 3.716 comuni, mica pochi, che andranno a votare, tra cui Firenze, Bari e Cagliari. Cioè non è che stiamo parlando di robe di serie B, Firenze, cioè l'ex provveditore, l'ex capo degli Uffizi, un tedesco molto simpatico, Luciano Della Caneva, ti ringrazio come sempre per finalmente ho aperto il mio giornale, tu sei un grandissimo. Tra l'altro per me permettetemi di fare un ringraziamento a tutti coloro che fanno le donazioni silenziosamente sul sito nicolaporro.it. Alcuni come Luciano lo fanno qua e li ringrazio pubblicamente, altri addirittura mi fanno delle donazioni importanti sul sito direttamente. Comunque trovate tutto sui bilanci della mia società perché come sapete le donazioni sono tassate al 50%, cioè no, al 30%, IRAP più IRES. Però volevo segnalarvi che appunto le elezioni, intanto grande anche Alberto Cars, sempre disponibile anche lui, vi volevo segnalare che ci sono anche comuni che vanno a votare, tra cui quello di Firenze in cui Nardella si candida l'ex sindaco in Europa e quindi evidentemente lascia lo spazio per la possibilità a qualcun altro di prendere il suo posto e lì sono divisi tra PD renziani, come al solito Renzi ha una grande capacità tattica sapendo perfettamente che non ha un voto, quindi lui può dar fastidio, un po' come Jeb Gambardella nella Grande Bellezza. In realtà le feste dove non partecipa Renzi sono belle uguali, ma ha la capacità di farne fallire alcune perché effettivamente se mette soprattutto in Toscana una sua candidata, la sua candidata rischia di fottere il Partito Democratico. Contento lui, pensate un po' quanto siamo contenti noi che non siamo certo dei fan della sinistra, diciamo, comunale. Poi però anche in centrodestra c'è un bel casino perché insomma nell'ultima parte della campagna elettorale se ne sono dati botte da orbi. È evidente che in campagna elettorale ognuno cerca di prendere il suo candidato, però Salvini diceva a Tajani tu vuoi fare l'alleanza con i socialisti, Tajani però gli rispondeva guarda che tu l'hai fatta l'alleanza col PD, hai governato col PD e col Movimento 5 Stelle, te li sei fatti tutti, dall'altra parte la Meloni, un po' più istituzionale devo dire la verità, però insomma ha fatto una campagna però un po' più sovranista rispetto allo standard del suo politica di governo. E tant'è che la Repubblica oggi titola sovranisti all'assalto della UE. Allora, vedete, se i sovranisti fossero all'assalto della UE, io mi immagino, non so, una situazione di non democrazia. E qui non è che sono sovranisti all'attacco della UE, ci sono cittadini che liberamente voteranno in Spagna, in Francia, in Austria, in Olanda, dando un calcio nel culo agli amici di Repubblica. Se questo vuol dire che si ha un assalto all'Unione Europea, beh, insomma, questo assalto si chiama democrazia. Il problema è che per la sinistra la democrazia, quella diciamo giornalaia, la sinistra non accetta il fatto che nella democrazia ci siano delle persone che possono votare prima Berlusconi, poi la Le Pen, poi la Meloni, cioè sempre questa rincorsa continua a delegittimare chi vince dalle urne, perché se loro non vincono e governano vanno bene, se gli altri invece vincono e governano non vanno bene, perché si parla di un assalto sovranista. Direi che molto più seriamente Verderami oggi sul Corriere della Sera racconta cosa è la barra di possibile successo o insuccesso di questo governo, perché in realtà ricorda Verderami che nel 2022, cioè quando il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e la Meloni è diventata di fatto Presidente del Consiglio, siamo nel 2024, nel 2022 il governo, cioè i partiti che oggi supportano il governo, avevano il 44%. Quindi se la coalizione oggi alle europee dovesse arrivare al 44% sarebbe un risultato anche buono, perché dopo 2 anni di governo si sa, le lune di miele finiscono. 44% vuol dire, secondo gli ultimi sondaggi, il 28% della Meloni più il 16% malcontato di Forza Italia e Lega farebbe 28 e 16, esattamente 44, 8 e 8 gli ho dato agli ultimi sondaggi, ogni cosa di più secondo Verderami sarebbe un buon successo per il governo, 28 più 38 più 6, 44, quindi 28 più 16, se la Meloni prende il 28, Forza Italia e Lega insieme prendono il 16, arrivano al 44 ed è meglio delle elezioni del 22, e dice in realtà il problema vero è che l'opposizione potrebbe avere più voti rispetto, se non dovesse avere il 44%, il centrodestra, ma in realtà non avrebbe una maggioranza, perché Schlein e Conte se ne sono date di santa ragione durante questa campagna elettorale, così come se ne sono date di santa ragione anche ovviamente quelli della maggioranza, come vi ho appena raccontato. C'è un altro elemento, e cioè che il portavoce del ministro Lollobrigida, il portavoce, eccolo che è arrivato, Pietro Tinchi, ma sei proprio un rincoglionito, ne sto parlando, ma che cazzo vuoi? Il portavoce di Lollobrigida è stato intercettato perché parlava con questo signore che poi è stato ucciso, ultra romani e laziale, per carità, che cosa dico, è stato ucciso un giro, sapete, degli ultra, degli stadio, dentro ci potrebbe essere un po' di droga, io non so esattamente quale sia quella storia lì, però certo si tratta di persone molto borderline, ecco, mettiamola così. Poi insomma è stato ucciso in circostanze tutte da verificare, però il punto è un altro, che in una delle conversazioni che l'attuale portavoce di Lollobrigida ha fatto, ha avuto nei confronti di questo, in una delle conversazioni, mi sembra una WhatsApp, gli ha detto i romanisti tutti ebrei, come per dire, ve lo dico, ve lo semplifico, perché già non ve lo dicono, siccome gli ebrei gli stanno sui coglioni, vedete, evidentemente al portavoce di Lollobrigida, i romanisti li odia, dice sostanzialmente accomuna romanisti ed ebrei, come per dire gli romanisti sono una merda, e questo però capite che è una cosa non accettabile, ovviamente. Mi viene molto da ridere che coloro che difendono tutti quanti i fenomeni anti-ebraici, anti-sionisti, oggi Repubblica, il Domani, che sono lì con Hamas, che non sono una telefonata, oggi si scandalizzano del fatto che uno possa dire i romanisti tutti ebrei, perché è un insulto dal suo punto di vista sia nei confronti degli ebrei sia nei confronti dei romanisti, che è il 50% dei romani. Evidentemente quello degli ebrei è molto più sensibile perché hanno subito la Shoah, ma io mi chiedo, quelli che non hanno nessuna sensibilità quando vengono insultati gli ebrei dalle piazze dei filopal, adesso si scandalizzano perché il portavoce di Lollobrigida, in una telefonata, in una WhatsApp, in cui io vi voglio dire, nei WhatsApp che io scrivo posso scrivere qualsiasi cosa, forse non mi viene sugli ebrei, forse sì, forse no, non lo so, escludo, ma possono venire le cose che prese dai giornali diventerebbero tremende. L'altra cosa che dice sulla questione, cos'altro dice? Gad Lerner un porco. Allora, vedete, io penso, sono abbastanza sicuro, che Christian Rocca, che è il scicchissimo famosissimo direttore dell'inchiesta, sono quelli che si vestono bene, hanno dei tweed ben congegnati, hanno letto i pezzi della Chiara Valerio, i suoi libri, vanno allo Strega anche se non sono invitati, sono dei social climber non alla Bellamy ma diciamo alla Saviano. Ecco, quando il signor Christian Rock scrive sull'inchiesta che i retequattristi, cioè gente come me, io ci ho lavorato con Christian Rock al Foglio, gente come me, i retequattristi, cioè quelli che lavorano a Rete4 sono come i nazisti, candideranno nazisti e retequattristi, cioè mette sullo stesso piano i nazisti ai retequattristi, però Christian Rock è l'inchiesta, è molto chic, lo scrive, i retequattristi sono come i nazisti e anche mi sembra gli jihadisti, non so che dice i sunniti, cioè per dire la merda. Allora lui, Christian Rock può scrivere che noi siamo una merda, che i retequattristi sono una merda, mentre invece, e lo scrive pubblicamente, e nessuno si indigna, nessuno si offende, tutti siamo tranquilli, anch'io me ne frego, penso che Christian Rock sia semplicemente un cretino a scrivere questa cosa, ma insomma, lì finisce. Se invece il portavoce, che all'epoca non era portavoce, l'ultra laziale, che ancora mi sembra che non sia vietato, in una mail, in uno WhatsApp, dice un altro, quel porco di Gad Lerner, che è un giudizio che su di me daranno moltissime persone. L'altro giorno su X uno mi ha detto che mi voleva tirare in faccia feci e sperma, va bene? Feci e sperma. L'ho scritto su Twitter, ho detto tu sei pieno di sperma in faccia e pieno di feci, e mi ha detto le cose inenarrabili. Allora io che non lo faccio mai perché Twitter in genere lascio correre tutto quanto, e ho fatto un esperimento sociale. Allora ho pensato di fare come fanno i giornali italiani, cioè ho mandato una segnalazione a Twitter e ho detto vabbè, sentite ragazzi, però cioè, questo non mi può dire faccio schifo, sono un coglione, sono un corrotto e che mi vuole riempire la faccia di sperma e di feci, no? Gli ho mandato a Twitter dicendo beh, insomma forse questo non è un linguaggio appropriato, e Twitter si è presa un giorno di tempo e ha detto beh insomma no, non c'è nulla che violi la nostra legge, la nostra, come si dice, il nostro codice etico. Va benissimo, io ci sto, mi sono divertito. Allora, non c'è nulla che violi il codice etico di una persona che possa insultare su Twitter, mentre un messaggio privato che dica che Gad Lerner è un porco, e io spero che vengano rese pubbliche tutte quante le chat in cui dicono che porro è molto peggio di un porco, diventa una specie di clamorosa. Voi direte, ma quello era il portavoce di Lollobrigida? E io vi rispondo, non lo era all'epoca. Voi mi direte, ma questo poi lo è diventato e comunque deve pagare le cazzate che ha detto nel passato? No, amici miei, non deve, perché tutti quanti noi abbiamo conversazioni private inenarrabili, quello che scriviamo. Allora adesso però, siccome non avevano molto da fare, il giorno prima delle elezioni, guarda caso, esce dalla procura, escono dai magistrati queste intercettazioni di vecchi che non hanno nessun rilievo penale, perché uno dice ma scusa, ma poi che rilievo penale? Grazie a Fini, guarda che Vannacci darà un bel aiuto portando a votare moltissimi che a votare non sarebbero andati. Può essere. La cosa che mi chiedo, qual è il rilievo penale del portavoce di Lollobrigida che qualche anno fa diceva queste cose a Diabolik che sarebbe l'ammazzato e che solo oggi vengono rese pubbliche dai giornali, cioè da Repubblica Oggi e oggi sono tutti quanti i moralisti, mi fa girare i coglioni. Grandissima solidarietà a Signorelli, che sarebbe questo portavoce di Lollobrigida. Ma sapete perché? Così com'era? Perché io, voglio dire, non posso certamente essere attuccato di essere un, come possiamo dire, antisemita. Cioè, intanto Giampaolo Serino è un grandissimo, io voto Christian Raimo. Serino, per quanto mi riguarda, può fare quello che cazzo vuole, persino votare Christian Raimo, come tutti quanti con Mezzani, ma Serino ha una specie, ha un plus di libertà. Allora, il punto sostanziale di questa vicenda è che non vedevano l'ora di trovare il portavoce che anni fa aveva fatto il gesto antisemita, perché oggi sul Domani la cosa è stupenda. Il domani, sentite, oscene parole di Signorelli. Toc toc, brutti sepolcri imbiancati di questa minchia, vorrei vedere i vostri WhatsApp. Oscene parole di Signorelli, gli ebrei non possono più tacere, basta. e flirtare alleanze con la destra. E io do una buona idea, è una buona idea questa del domani. Sapete che devono fare gli ebrei? Gli ebrei di tutto il mondo dovrebbero unirsi, soprattutto quelli dell'Italia, cosa che hanno peraltro fatto, la comunità ebraica italiana lo ha sempre fatto. Voi dovete allearvi con la sinistra. Questo è il consiglio, con la sinistra, perché quando ci sono le grandi manifestazioni pro Hamas, quando ci sono le grandi manifestazioni dal fiume al mare, ci sono tutti schierati gli intellettuali di sinistra che vi danno ragione. Ecco, se io una critica verso la comunità ebraica italiana la rivolgo, è che fino ad ora hanno creduto alle cazzate che scrive oggi il Domani, hanno pensato che il problema loro fosse la destra, non comprendendo che il vero, grande, straordinario antisemitismo arriva da sinistra. Tutti questi propal che metterebbero a rogo tutti gli ebrei, dice Gio Pediconi, esatto, dove cazzo li mettiamo? Cioè adesso, il giorno prima, un WhatsApp in cui quello da Gad Lerner del porco, che mi sembra che si possa ancora fare, come darlo a me, io non condivido che sia un porco, ma si può fare. WhatsApp, beh, e poi dica, romanisti tutti ebrei, che è una di quelle cose che a Roma, cioè, esiste un brutto modo di fare, su cui ovviamente molti romani popolari indulgono, questo non li giustifica, ma è una cosa pazzesca. Comunque, il punto è che hanno preso questa occasione il giorno prima delle elezioni per dire che l'antisemitismo è a destra. Adesso, francamente, mi sembra veramente una cosa pazzesca. Nel frattempo, basta leggere Giorgi Meotti, perché io consiglierei a tutti questi sepolcri imbiancati della minchia di guardarsi il pezzo di Meotti oggi. Tutti quanti i professori universitari israeliani cacciati via a calci nel culo dalle loro collaborazioni con università italiane e con altri Mila. Grazie mille, ho visto il tuo badge. Io questa idea di questi professori universitari, dei nostri figli, che rifiutano gli accordi con i professori universitari israeliani solo perché sono ebrei, che a me non me ne fotte nulla in questo caso del fatto che siano ebrei, del principio. Cioè tu, anche se fossi un russo, anche se fossi un ucraino, anche se il problema è che tu rifiuti una collaborazione, non perché pensi che quella collaborazione rappresenti un popolo che tu detesti, perché quello sì che è razzismo, la rifiuti se sono delle pippe. L'università deve pensare agli esseri umani, alla ricerca, alla scienza. Questo è il paese invece in cui troviamo il Domani che dice che la destra è antisemitista e antisemita e tutti questi professori della minchia del 68 che vanno a fare i boicottaggi a Israele. Vi segnalo il pezzo di Travaglio, molto divertente oggi, perché sul fatto oggi Travaglio dice: ragazzi, qua però state esagerando, perché non paragonate la guerra che c'è oggi in Ucraina con quella che c'è con quella che c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, Manfredi, ti ho beccato ora, non so di chi hai parlato, ma avanti sempre con il caterpillar su bigottismo radical chic. Non ti preoccupare che sto sempre dentro, cavaliere. Il punto è che il Travaglio dice: beh, ragazzi, però non facciamo finta che questa la Normandia, lo sbarco in Normandia sia esattamente come la guerra in Ucraina. E devo dire la verità che ha un punto questo ragionamento di Travaglio. Peraltro ricorda Travaglio che nel 1944 gli ucraini, e questo non è un punto, gli ucraini erano filonazisti e accoglievano gli SS come liberatori. Non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto, se vuoi, è la Polonia, l'attacco della Polonia. È da lì che nasce la grande cosa. Cioè, se la Russia, e questa laicamente io me lo chiedo, essendo un convinto sostenitore della difesa dell'Ucraina, però mi chiedo anche se è vero quello che noi temiamo, cioè che una volta conquistata l'Ucraina, la Russia, come la vecchia Germania, poi avrebbe modo di espandersi in tutta Europa. Questo non sarebbe buono, ma se quello invece è soltanto una sua pretesa territoriale sbagliata, fatta nei modi sbagliati, per l'Europa quella non sarebbe la Seconda Guerra Mondiale, sarebbe una enorme, mostruosa ingiustizia che noi non potremmo sopportare, ma quello rimane. Nel frattempo, grande caos in Israele sul governo, questo è quello che scrivono i giornali, perché Gantz, il ministro Gantz, si starebbe dimettendo, quindi all'interno del governo israeliano c'è bel casino e bisogna tenerlo in considerazione. E intanto invitano Zelensky a Omaha Beach, dimenticando che i bandieristi erano nazisti. Questo, Benedetta, obiettivamente hai ragione, non c'è nulla che ti posso togliere. Nel frattempo potrebbe saltare l'operazione Ita Lufthansa. Sapete che io ve ne parlo sempre di questa cosa, lo scrive Marcello Zacchea oggi sul giornale, mi fa venire il sangue al cervello, perché questo dimostra come l'Europa è una combriccola, l'Europa diciamo che ci governa, di coglioni, di coglioni. Allora, se voi dovete decidere di andare in giro per il mondo, cosa che io farò quest'estate, non vedo l'ora di farlo, appena posso. Sapete che sto in un posto diverso rispetto a quello dove sarei deputato a essere. Io, secondo voi, ho all'Italia, C'ho Lufthansa o c'ho delle straordinarie compagnie asiatiche che mi fanno pure il massaggino al sopracciglio? Io, secondo voi, se voglio andare in America, c'ho 100 compagnie europee che lavorano in America o ci sono soltanto le americane? Se io volessi andare in Cina, vado con le compagnie cinesi o mi tocca andare con Alitalia? Cioè, parliamoci chiaro. Il mondo è fatto da tre grandi continenti, Medio Oriente, Asia, Europa e Stati Uniti. Le compagnie aeree piccole purtroppo hanno poco spazio in fare questi voli intercontinentali, all'Italia da sola non ce la poteva fare, ha cercato di fare un'alleanza con Lufthansa che è la più lontana possibile dai nostri aeroporti, perché il Fronzo è un po' più vicino, Malpensa a Parigi, mentre invece Roma e Lufthansa sono completamente, come dicono, complementari. E che cosa fa? La concorrenza europea, la cazzo di concorrenza europea, in un mondo in cui ora sto facendo queste cose soltanto grazie a piattaforme americane che sono uniche. Ma a me va bene, ma non gli possiamo rompere i coglioni. La mia pubblicità me la raccoglie Google, su Meta mi usa tutte queste raccolte pubblicità di donazioni, il 30% se lo prendono loro, i pagamenti sono fatti dai PayPal. Bravi, non vi sto contestando e non voglio nessuna antitrust americana, ma quando c'è un'operazione di mercato che vogliono fare per creare non un gigante, ma qualcuno che ha più senso economico in Europa, gli rompono il cazzo perché dicono che ha due slot prima di più tra Milano e Roma. Questi sono dei tossicodipendenti. Il problema non è avere mezzo slot e capire tra Milano e Roma, che contano come due di picche, e capire dove cazzo andranno gli italiani e i tedeschi e gli europei a combattere le loro politiche commerciali in Asia o in America. Hanno bisogno di una compagnia o no? Fatta dal mercato, non fatta dai burocrati. Allora i burocrati che dicono? Il mercato vuole fare la compagnia Ita Lufthansa, i burocrati la Vesta, cioè, ma no, si dovrebbe far così. Ma porca di quella puttana! Il mercato non ragiona così, cazzo! Se questi hanno deciso di fare questa compagnia, fategliela fare! Come cazzo vi permettete di decidere voi che cosa è meglio per Ita e Lufthansa e gli chiedi di hai troppi voli a New York? Perché? Perché forse dai fastidio del Fronzo. È una roba, ragazzi, questo è il senso mostruoso di un continente che sa solo regolare. Gli americani inventano, i cinesi copiano e gli europei sono i numeri uno a regolare e a stracciarci i coglioni. Va bene? Non sono liberali, banalmente dice, ma è molto di più di questo. Comunque, nel frattempo il Messaggero ci racconta che il prezzo dei voli aumenterà ad agosto del 20-30%, soprattutto le partenze da Milano e da Roma, e abbiamo visto pochi giorni fa che le compagnie aeree mondiali stanno guadagnando un sacco di soldi. Allora, in questa situazione in cui aumentano i prezzi, quindi la concorrenza non sta proprio svolgendo il suo ruolo, quelli fanno un sacco di soldi, noi ci stiamo occupando dello slot Roma-Milano perché lo decide la Vestager con i suoi cazzo di funzionari. L'1% costeranno di meno, secondo il Sole 24 Ore, le rate dei nostri mutui, perché hanno abbassato 25 punti base il costo del denaro l'altro giorno la Banca Centrale Europea, e secondo però uno dei governatori, si è visto nelle minute, era contrario ad abbassare i tassi di interesse, perché il governatore austriaco ha detto guardate che comunque l'inflazione non è ancora domata. Grande casino nella fondazione CRT, dove fanno fuori Palenzona, cioè lui si dimette, Palenzona, dicendo che c'era un governo occulto, perché Palenzona non era di quel gighetto lì degli amici loro, e questi sai che si sono fatti un presidente che gli piaceva a loro, e però gli ha fatto toc toc proprio così, vediamo se Giorgetti avrà i coglioni per andare fino in fondo. Dice io vi commissario, lui non ha potere di nominare nessuno, però ha potere di vedere bene che una fondazione che gestisce milioni di euro in aiuti sul territorio sia gestita dagli amichetti o no. Se la sinistra attacca sul portavoce di Lollobrigida, vi ho detto io cosa ne penso. Dall'altra parte Libero invece racconta questa storia che già ieri il giornale raccontava di Ilaria Salis. Ilaria Salis è candidata di AVS, e AVS ha un piccolo problemino, cioè che in realtà il partito di Bonelli e di Fratoianni candidano sempre queste figurine del loro pantheon che poi fanno delle figure di merda, non da un punto di vista giudiziario, di cui a me non me ne frega assolutamente nulla, ma che fanno figure di merda. Ma figure di merda non per le intercettazioni sui giornali che loro portano, ma per la situazione in cui si trovano. E una di queste figure di merda, oltre a quella di Soumahoro, è quella di questa signorina Salis, figlia di un gran borghese o di un piccolo borghese, chiamatelo come voi, sardo, che è stata beccata in una Aler, cioè in una casa popolare. Quindi la Salis, maestra elementare, va a Milano e c'ha la casa popolare, va benissimo, benissimo. Io non sapevo che così fosse così indigente. Sì, sono Maratea, Francesca. ho visto tanta gente indigente, però invece la casa popolare dell'Aller di Milano è stata data alla Salis, non alla vecchietta come si dice, al disabile, che probabilmente saranno tutti quanti anche loro piazzati nelle case popolari, non ci sarà lista d'attesa di persone che non se lo meritano più della Salis. La Salis però riesce a ottenere questa casa popolare e dal 2008 non paga la casa popolare, un debito di 90.000 euro con noi cittadini, perché lei va a picchiare i nazisti in giro per il mondo, ma non paga la casa popolare, un po' come succede da quelle parti lì. Ma il punto sostanziale è che il libro, molto divertente, chiama tutti gli interlocutori che uno più o meno gentilmente gli rispondono e non lo sanno. Ma il punto è un altro, il punto qui non è giudiziario, a me non me ne frega niente, perché l'avvocato dice non abbiamo avuto nessuna indagine, non c'è nessuna questione sulla Salis dal punto di vista penale o civile, nessun atto di citazione. Qui il problema è un altro, tu candidi a rappresentare in Europa una persona che per sure è andata a micchiare, si è beccata qualche condanna, ma va bene, per sure è andata a fare una manifestazione, per sicuro, per certo è andata a fare una manifestazione in Ungheria contro i neonazisti, e questo benissimo potresti cercare. E altrettanto sicuramente è una che si è piazzata in una casa popolare dal 2008 intestata a lei e non ha mai pagato la sua pigione. Beh, va benissimo, questo è il voto che voi dovete ben individuare, che quella roba là, io poi non ne faccio una questione generale, però dico che in campagna elettorale vale tutto, e quindi se la Salis viene beccata non dai magistrati ma da un'inchiesta giornalistica che non si paga la casa popolare dove è stata dal 2008, mi sembra una cosa su cui bene ha fatto Libero a raccontare, perché uno poi dopo sa bene quello che vota, soltanto questo dico. Però un pezzo dell'Italia che pensa che la Salis debba avere il suo appartamento gratis, così come lo debbono avere le studentesse che vanno nella tenda perché non hanno da Bergamo a Milano una camera di loro gradimento, è un'Italia che vi racconta quello che ci ha raccontato l'Europa fino ad oggi, un'Europa inclusiva, verde, democratica, che poi quando si va a vedere è sempre quell'Europa là. Nel frattempo vi segnalo, perché da quando ho fatto la grande bugia verde sono fissato ovviamente nel raccontare tutti i giorni le questioni ambientali, che nel grande delirio ambientale ho scoperto che oggi c'è un problema con gli stress climatici, come oggi vengono definiti, e sapete qual è la produzione di CO2 e gli stress climatici? Leggo oggi sul Corriere della Sera. Cosa fa? Beh, sbianca i coralli. Un tempo li uccidevamo i coralli, ma non era la CO2 a uccidere i coralli, neanche le auto a benzina, erano le bombette che buttavamo in mare per pescare, o erano le depredazioni dei coralli con cui che ce li mettevamo intorno al collo. Forse io qua c'ho un corallo, questo adesso forse questo è un corallo, non è un corallo sto corno. Allora il punto fondamentale è che adesso siamo passati dal distruggere i coralli a renderli bianchi. Non so se c'è anche una questione razziale che dà fastidio al Corriere della Sera, non so se si possa dire anche il corallo bianco, come dici Pier Malese, sono gli acidi anche delle acque che li rendono bianchi. Allora, in questo clima climatismo, intanto qua sta andando via il segnale, io vi segnalo soltanto, mi permetto di segnalarvi soltanto che il 12 e 13 luglio di tutti questi temi alla grandissima parleremo a Bari, al Petruzzelli, e una cosa ve la devo raccontare, ci sarà un duetto tra Beatrice Venezzi e Pietrangelo Buttafuoco il 12 sera da non perdersi. Fratoiane Bolelli 2-0 titoli, va bene, che mi dice Claudio Vassalli? Ora vedrai che gli ebrei radical chic, non potendosi sfogare contro gli antisemiti di sinistra, si sfogheranno in massa, una frase 1, no, secondo me non esiste, cioè ormai la botta, spero che la comunità italiana ha avuto, la comunità ha avuto, ah ecco, aspetta, vedi, Lorenzo Paroli dice a che ora si è svegliata Presidente, mi stanno prendendo un po' in giro per questa domanda che ho fatto alla Meloni, così come le ho chiesto come va con sua figlia. Dovete scusare se io chiedo a una donna che conoscevo da molti anni come è cambiata la sua vita facendo il Presidente del Consiglio, però capisco che per loro, che sanno sempre le domande giuste, io ovunque vado in giro trovo qualcuno che mi dice le domande che avrei dovuto fare alla Meloni, con un piccolo particolare, che loro non riescono a fargliele e io sì, quindi forse abbiamo un piccolo problema. Mettetevi voi davanti alla Meloni e fate le domande, voi non siete neanche in grado a farle a me, che sono l'ennesima minuscola potenza rispetto a quello che può essere un Presidente del Consiglio di un paese del G8, mentre voi mi date consigli che io accetto con grandissima solerzia e con grandissima attenzione, così come quello di Cristian Rocca, che oggi proprio mi è rimasto qua, perché lo conosco dai tempi del Foglio, Cristian Rocca, un siciliano molto simpatico, di sinistra, chiaramente che considera i retequattristi, no? I retequattristi, una categoria dello spirito. I retequattristi siamo noi, è un po' come Michele Serra, come si chiama Michele Serra, Cristian Rocca, sono, che altro ci metto, Saviano, Scurati, è sbagliato definirli radical chic, perché il punto sostanziale è che radical chic vive bene, è solo uno stronzo, ma vive bene, secondo me loro non vivono così bene. Ciao.